www.redijo.it e la storia continua. Guerra al lavoro nero. E bando agli schiavi. Nel XIII secolo, uno specialista di storia del lavoro, tre categorie di lavoratori rimanevano in parte al di fuori del sistema corporativo e del lavoro. Salariato, e allora in piena evoluzione, le donne, gli schiavi e gli ebrei. Questa marginalizzazione non aveva però cause comuni. La presenza degli ebrei nelle associazioni di mestiere era ostacolata soprattutto dal fatto che in esse rivestivano un valore fondante i giuramenti e trovavano spazio anche esigenze di natura religiosa. Questo insieme alle leggi che li costringevano a lavorare all'interno delle loro comunità e nei propri quartieri, ne accentuò l'isolamento economico e sociale. La differenza verso l'impiego degli schiavi, che in Italia, come in altri paesi mediterranei, non era raro incontrare nelle città, era invece legata al timore che essi potessero costituire un elemento di turbativa in un mercato del lavoro sempre più basato sull'apporto di manodopera salariata. È in questa chiave che si spiegano, per esempio, provvedimenti come quello preso dall'arte dei fabbri bolognese, che nel 1253 proibì ai maestri la proprietà di manodopera non libera. L'atteggiamento dei vertici corporativi non fu comunque univoco, neppure nella stessa città. A Genova, dove la presenza di schiavi era assai consistente, la corporazione dei farmacisti, che da tempo ne aveva autorizzato l'ingaggio, scoprì solo nel 1403 che era pericoloso lasciar vendere i loro prodotti tossici come l'arsenico ed emanò appositi divieti. E sfruttate e mal pagate. Nell'Europa settentrionale, in particolare in Francia, in Inghilterra, in Germania, le donne trovavano un certo spazio nelle associazioni di mestiere e talvolta giunsero, ben noto è il caso di Colonia, a organizzarsi in corporazioni prevalentemente o esclusivamente femminili. La situazione italiana sembrava però assai diversa perché, anche quando la presenza delle donne in attività di lavoro extrafamiliare era significativa, raramente si traduceva in un riconoscimento sul piano corporativo. Questa chiusura si sarebbe accentuata a partire dalla seconda metà del 200. A Piacenza, un'ordinanza della mercanzia del 1273 riservava lo status di maestri del Ministerium Bambaxi, la corporazione dei cotonieri, ai solo uomini. A Bologna gli orefici, che costituivano un membrum della corporazione dei fabbri, nel 1299 negarono alle donne la possibilità di tenere bottega e di formare dei discepoli, di fatto impedendo loro di esercitare pienamente i loro diritti di maestre. Anche a Venezia, dove pure esse godevano in alcuni mestieri, medici e speziali, merciai, mercanti di panni vecchi, conciatori di pelle, renaioli, berrettai, fabbricanti di pettini, di una posizione almeno in teoria paritaria rispetto a quelle degli uomini, e fecero capolino, nel XIV secolo, atteggiamenti di discriminazione. Insomma, nel quadro dei mutamenti che accentuavano i processi di gerarchizzazione all'interno delle arti, le donne vennero sempre più decisamente equiparate ai discepoli e ai lavoranti e relegate in ruoli subalterni. Per questo anche nelle corporazioni tessili, dove la presenza della manodopera femminile continuava a essere nutrita, non incontriamo più magistre, ma laboratrices. Non è un caso che nella novellistica trecentesca la donna che lavora sia per eccellenza la filatrice. Una donna, cioè, che svolge un lavoro scarsamente qualificato, mal pagato e di carattere integrativo rispetto al suo impegno principale di moglie e di madre. E non era solo questione di soldi. Le trasformazioni che interessarono il mondo corporativo a partire dal XIII secolo toccarono profondamente anche uno degli aspetti che nella prima fase di esistenza delle associazioni di mestiere appariva fra i più peculiari, quella della solidarietà fra gli iscritti. Gli statuti duecenteschi delle corporazioni italiane mostrano una costante preoccupazione per l'assistenza e l'aiuto finanziario ai compagni infermi, specialmente se poveri. Nello Statuto dei Formaggiai e Lardaroli Bolognesi, dal 1242, si stabiliva che in caso di malattia o povertà di uno dei membri, questo venisse sovvenzionato e aiutato a spese della cassa comune fino alla somma di 10 soldi. E se i rettori dell'arte lo ritenevano necessario, anche per un importo maggiore. Clausole sul dovere di assistenza ai compagni indigenti e infermi si ritrovano anche nella normativa statutaria dei fabbri di Modena del 1244, negli statuti dei tagliapietra veneziani del 1307 e nelle disposizioni dei falegnami di Bologna del 1248. Questi ultimi prescrivevano anche che in caso di morte di un membro povero, la corporazione si preoccupasse di assicurargli una sepoltura dignitosa. Ma non era solo questione di soldi. Il momento della morte, come quello del banchetto annuale che riuniva tutti i membri dell'arte e talvolta le loro famiglie, costituiva una delle occasioni in cui si manifestava la più vasta rete di solidarietà e di rapporti che univa i compagni di mestiere fra sé e in qualche misura ai loro discepoli e lavoranti. Così altrettanto importanti del sostegno materiale era il cordoglio intorno al defunto nella veglia funebre, che magari si teneva nella cappella dell'associazione, e la presenza della sfilata processionale che attraversava la città fino al cimitero, dove spesso vi era uno spazio riservato ai membri della corporazione. Una netta inversione di tendenza rispetto a questi comportamenti si registrò fra la fine del 200 e la prima metà del 300, quando nel mondo corporativo le istanze di natura politica ed economica e l'accentuarsi della gerarchizzazione interna finirono per ridurre in spazi sempre più ristretti le primitive finalità solidaristiche e assistenziali. In pochi decenni, così, dagli statuti delle arti scomparvero le vecchie disposizioni relative al soccorso dei soci poveri e infermi. Emblematico, per citare solo un esempio, è il fatto che per garantire la chiusura delle botteghe e la presenza nei compagni in occasione delle esequie di un membro della corporazione, i pellicciai senesi dovessero minacciare nel 1344 delle condanne pecuniarie. Ma ancora più rivelatrici del nuovo corso è la marcia indietro che essi dovettero fare 3 anni dopo, quando deliberarono: statuto et ordinato che non si fermino le botteghe per né uno maestro che morisse, salvo la sua. www.redigio.it e la storia continua.